10 dicembre 2012. I 10 sensi del cervello per sapere dove siamo. Il cervello non ha un unico senso della posizione, ma molti di più, almeno 4, se non addirittura 10. Questa concezione modulare del funzionamento cerebrale individuata attraverso una ricerca su topi da laboratorio contrasta con tutti i modelli ritenuti validi finora. Come fa il cervello a percepire la propria posizione? Probabilmente usando diversi moduli, che condividono una parte comune, un sistema di posizionamento che traccia i movimenti, ma si distinguono per altre caratteristiche peculiari. È quanto hanno dimostrato i ricercatori del Kavli Institute for Systems Neuroscience della Norwegian University of Science and Technology, guidati da Anne Stensola, che firmano un articolo di resoconto sulla rivista Nature. I nostri sensi della posizione sono almeno 4, ma potrebbero arrivare fino a 10, spiega Edward Moser, direttore del Kavli Institute. Ciascuno di essi ha una propria scala per rappresentare l'ambiente circostante, dalla più fine alla più grossolana. I moduli reagiscono in modo differente ai cambiamenti dell'ambiente e operano indipendentemente sotto diversi aspetti. Questa sorprendente conclusione è stata raggiunta grazie a una ricerca sui topi in cui sono state condotte estese misurazioni in una regione del cervello delle dimensioni di un seme d'uva, concentrandosi in particolare sulle cellule a griglia, un tipo di cellule specializzate che devono il loro nome alla capacità di formare nel cervello griglie esagonali corrispondenti a una mappa mentale dell'ambiente circostante. Sapevamo che le mappe a griglia in quest'area del cervello avevano risoluzioni in grado di coprire tutte le differenti scale, sottolinea Stensola. Poi abbiamo scoperto che le mappe erano organizzate in un numero di moduli variabile tra 4 e 5, con differenti scale, e che ciascuno di questi moduli reagisce in modo leggermente differente alle variazioni che intervengono nell'ambiente. Questa indipendenza può essere utilizzata per creare molte nuove combinazioni, che risultano molto utili per la formazione della memoria. Dopo aver analizzato l'attività di circa 1000 cellule, i ricercatori sono riusciti a concludere che il cervello non possiede un'unica modalità di formazione di una mappa interna della propria posizione, ma diverse. Il numero è ancora incerto. Gli autori ritengono che ve ne siano almeno 4, ma potrebbero essere addirittura 10. Questo concetto della modularità cambia completamente il modello di funzionamento del cervello accettato finora, in particolare per quel che riguarda centri deputati al controllo dei centri sensoriali. Nella visione standard, infatti, due cellule in zone adiacenti rispondono con schemi attivazione tra loro molto simili. Inoltre, la modularità è stata riscontrata nella corteccia, in aree sensoriali non associate né alla percezione né al movimento. 12 dicembre 2012. Una proteina chiave per ascoltare i suoni. Si chiama TMHS ed ha un ruolo cruciale nella trasformazione dei suoni in impulsi nervosi dentro una specifica struttura dell'orecchio interno. La sua scoperta rappresenta un importante punto di partenza per una futura terapia delle alterazioni genetiche alla base di alcune forme di sordità. È una proteina a permettere la conversione delle onde sonore in impulsi elettrici nell'orecchio interno, l'hanno scoperta i ricercatori dello Scripps Research Institute, TSRI, di La Jolla, in California, guidati da Ulrich Mueller, che l'hanno battezzata TMHS, e raccontano il loro studio in un articolo apparso sulla rivista cellulare. Il risultato è frutto di decenni di ricerche sugli specifici canali di trasduzione meccanica che permettono la percezione delle onde sonore e getta anche un ponte verso futuri studi nel campo della terapia genica per ristabilire l'udito in particolari casi di sordità. La trasduzione meccanica o meccanotrasduzione è rimasta sostanzialmente invariata nel corso dell'evoluzione, come dimostrano i resti fossili di dinosauri risalenti a 120 milioni di anni fa, e consiste sia nella parte finale dei meccanismi che coinvolgono l'orecchio medio, in cui le vibrazioni del timpano vengono trasmesse alla coclea tramite il martello, l'incudine e la staffa, sia nella trasmissione nell'orecchio interno dell'impulso elettrico verso il cervello. Al centro di questo flusso di stimoli fisici c'è un complesso sistema di cellule all'interno della camera media della coclea, dette cellule ciliate, che convertono l'energia meccanica in segnali elettrici. Ciascuna di esse possiede un centinaio di stereocilia che ne ricoprono l'estremità superiore. L'innesco del segnale elettrico è comandato dall'apertura di canali ionici, a sua volta monitorata da neuroni che circondano le cellule ciliate. Quando questi neuroni superano un certo livello di stimolazione, parte un segnale verso la corteccia uditiva del cervello. Proprio per la complessità della percezione uditiva, i fattori che possono condizionarne la normale funzionalità sono numerosi. Alle cellule ciliate, che si sviluppano prima della nascita e non aumentano più durante la vita, possono essere associate molte forme di sordità dovute a un deficit di trasduzione del segnale. Nel corso degli anni, il gruppo di Mueller è riuscito a identificare decine di geni coinvolti nella perdita dell'udito, grazie a studi sia nell'essere umano sia nei topi, che hanno un apparato uditivo molto simile a quello umano. Finora, tuttavia, il complesso mosaico dei meccanismi dell'udito non era completo. La scoperta della TMHS ha consentito di aggiungere un tassello cruciale, dal momento che questa molecola è coinvolta in un complesso che si trova nei filamenti di collegamento che vincolano mutuamente le cilia, consentendo loro un movimento coordinato. Ma l'elemento di grande rilevanza della scoperta è che le TMHS non hanno solo un ruolo strutturale. La proteina riceve fisicamente la forza dell'onda sonora e la trasduce in impulsi elettrici, regolando l'attività dei canali ionici. In particolare, Mueller e colleghi hanno scoperto che una subunità del canale ionico si lega direttamente ai filamenti di collegamento. La TMHS, infine, rappresenta un passaggio cruciale per l'udito. Quando la proteina è mancante, le cellule ciliate perdono la loro capacità di produrre i segnali elettrici, come dimostrato in laboratorio con tecniche che simulano in vitro la funzione delle cellule viventi. 11 dicembre 2012. Super premio milionario a Hawking e ai fisici del Higgs. Il cosmologo britannico e i fisici del CERN che hanno diretto gli esperimenti grazie a cui è stato rilevato il bosone di Higgs hanno vinto i 3 milioni di dollari della Fundamental Physics Prize Foundation, istituita dal magnate russo Yuri Milner. E Fabiola Gianotti dichiara che la quota del premio andrà a favore dei giovani fisici dell'esperimento Atlas. Stephen Hawking e i 7 fisici del CERN, protagonisti della scoperta del bosone di Higgs, tra cui gli italiani Fabiola Gianotti e Guido Tonelli, hanno vinto 3 milioni di dollari. Non dovranno ringraziare un biglietto fortunato della lotteria, ma il russo Yuri Milner, che qualche mese fa ha istituito una serie di riconoscimenti nel campo della fisica fondamentale, curati da un'apposita fondazione, la Fundamental Physics Prize Foundation, investendo una montagna di soldi con l'intenzione nemmeno troppo velata di fare concorrenza al riconoscimento per eccellenza, il premio Nobel, che proprio pochi mesi fa, invece, è stato tagliato del 20% a causa della crisi economica. Hawking ha ottenuto il riconoscimento intellettuale e i 3 milioni di dollari per i suoi studi su buchi neri, gravità quantistica e prime fasi di vita dell'universo. In una email al quotidiano britannico The Guardian, il cosmologo ha dichiarato che premi come questo giocano un ruolo importante nel dare un riconoscimento pubblico ai risultati che si ottengono nel campo della fisica, ma ha anche sottolineato che nessuno inizia a fare ricerca in fisica con l'intenzione di vincere un premio. Altri 3 milioni se li divideranno, come recita il comunicato ufficiale della fondazione. I leader del progetto LHC degli esperimenti CMS e Atlas, dal momento in cui LHC venne approvato dal consiglio del CERN nel 1994, inclusi Peter Jenny, Fabiola Gianotti, Atlas, Michel Della Negra, Tejinder Singh, Virde, Guido Tonelli, Joe Incandela, CMS e Lynn Evans, LHC. Per il loro ruolo di guida nell'impresa scientifica che ha portato alla scoperta del bosone di Higgs. Considero il premio ricevuto come un premio per tutta la collaborazione. Atlas, ha dichiarato Fabiola Gianotti, per il duro lavoro svolto negli anni da tutti coloro che hanno partecipato all'esperimento. L'intero ammontare della frazione di premio assegnatoci sarà quindi utilizzato per supportare e finanziare il lavoro nel gruppo Atlas di giovani fisici provenienti da paesi economicamente disagiati. È un riconoscimento straordinario al lavoro delle migliaia di persone che in questi 20 anni hanno contribuito ad LHC, ha commentato Guido Tonelli, e che ha condotto a una scoperta destinata a cambiare la nostra visione del mondo. La cerimonia di premiazione del Fundamental Physics Prize si terrà al CERN il 20 marzo 2013. La prima edizione, nel luglio scorso, ha fatto scalpore grazie all'assegnazione del congruo premio a ben 9 fisici teorici diversi. E non poteva essere altrimenti, visto lo spirito imprenditoriale di Milner, miliardario cinquantenne, che ha un passato di fisico teorico interrotto poco prima di ottenere il PhD all'epoca dell'Unione Sovietica. 11 dicembre 2012. Da pinne in zampe, storia di una trasformazione. È stata l'acquisizione di un elemento di controllo dell'espressione genica a promuovere la trasformazione delle pinne in arti in grado di consentire ai vertebrati di camminare agevolmente e colonizzare l'ambiente terrestre. L'acquisizione di nuovi elementi di DNA che fungono da promotori dell'espressione di un gene è alla base di quella trasformazione delle pinne in zampe che ha permesso la colonizzazione della terraferma. A stabilirlo è stata una ricerca condotta da biologi dell'Universidad Pablo de Olavide a Siviglia, in Spagna, che ne riferisce in un articolo pubblicato sulla rivista Developmental Cellulare. La conquista dell'ambiente terrestre da parte dei vertebrati ha rappresentato un evento cruciale nella storia dell'evoluzione. Le testimonianze fossili permettono di ricostruire con una certa chiarezza le profonde trasformazioni a cui sono andate incontro le appendici dei primi animali, consentendo loro non solo di trascinarsi faticosamente fuori dall'acqua, ma di camminare agevolmente sulla terra, e indicano nei tetrapodi il primo gruppo di vertebrati dotato di questa capacità. Quali siano state le mutazioni a livello genetico corrispondenti a questo cambiamento nel fenotipo è però finora rimasto alquanto oscuro. Per cercare di chiarire la questione, i ricercatori diretti da José Luis Gómez Scarmeta hanno inserito nelle cellule dei tessuti embrionali di un pesce zebra, Danio Rerio, destinati a diventare pinne, una copia in più del gene HOX13. Coinvolto nella regolazione della differenziazione dei tessuti in diverse parti del corpo. I ricercatori hanno così potuto osservare che la conseguente maggiore produzione delle proteine espressa da quel gene determinava da un lato la produzione di una maggior quantità di tessuto cartilagineo e dall'altro una riduzione del tessuto della pinna, secondo uno schema che sorprendentemente ricapitolava alcuni aspetti chiave dello sviluppo embrionale degli arti degli animali terrestri. A questo punto Gomez, Skermeta e collaboratori si sono chiesti se nuovi elementi di controllo del gene potessero aver causato un suo aumento di espressione e hanno confrontato la struttura del gene e dei suoi promotori nel pesce e nel topo. Abbiamo scoperto che inserendo nel pesce un elemento di controllo presente nel topo si potenziava l'espressione del gene nell'abbozzo embrionale della parte distale della pinna. Questo indica che l'apparato molecolare in grado di attivare questo elemento di controllo era presente anche nell'ultimo antenato comune ad animali dotati di pinne e di zampe. E che sia stato proprio così è dimostrato dal fatto che ne abbiamo identificati i resti in Danio Rerio. La scoperta, sottolineano gli autori, può avere implicazioni anche per la comprensione della genesi di alcune malattie genetiche associate alla malformazione degli arti.